quello che è venuto fuori dalla presentazione del piano è una conferma delle grandi difficoltà e incertezze che circondano l'andamento di Fiat e l'andamento del gruppo. Di fatto è evidente che la Fiat riesce a stare in piedi soltanto perché continua a vendere sul mercato brasiliano e perché è riuscita a mettere le mani a costo zero praticamente su Chrysler, e quindi sta godendo della ripresa del mercato americano che sta uscendo da una profondissima recessione. Le incertezze però riguardano sia la parte finanziaria sia la parte industriale. Di fatto l'Europa è in crisi profonda, il mercato automobilistico è in un calo senza precedenti, e si pensa che questa fuoriuscita da queste difficoltà non sarà una storia di breve durata. Neanche il 2013 e il 2014 porteranno conforto da questo punto di vista, e si pensa che il raggiungimento del pareggio per quanto riguarda l'attività in Europa debba essere rimandato al 2015 e al 2016. I dati della produzione sono senza lasciano senza parole. Teniamo presente che nel triennio che va dal 2009 al 2012 la Fiat ha prodotto in Europa anziché 1,24 milioni di vetture poco più di 700.000, quindi la produzione si è quasi dimezzata. E per quanto riguarda l'Italia, nel 2012 verranno prodotte in tutto 360.000 vetture nei nostri stabilimenti, per cui tutti gli stabilimenti Fiat viaggiano a un livello di saturazione dell'attività produttiva pari al 45%, cioè più della metà della capacità produttiva installata non viene utilizzata, e questo fa temere per chiusura di ulteriori stabilimenti, perché attualmente Mirafiori viaggia a 40.000 vetture annue rispetto ai 170.000 di 3 anni fa, Pomigliano viaggia attorno a 120.000 vetture, Melfi attorno a 150.000 vetture e Cassino attorno alle 100.000 vetture, cioè tutti gli stabilimenti sono molto molto al di sotto di quella che è la capacità produttiva installata, addirittura Mirafiori viaggia a un quarto di quello che produceva 3 anni fa.
Quindi direi che da questo punto di vista i dati sono assolutamente impietosi per Marchionne. Ma perché quest'ansia, scusa, di rassicurare sulla presenza della Fiat in Italia?
Ma su questo è veramente ridicolo, no? Pensare soprattutto all'affermazione di Bonanni o altri leader sindacali che sono usciti da questi incontri dicendo va tutto benissimo, la Fiat entro 2-3 anni saturerà completamente gli impianti, per cui salveremo tutti gli stabilimenti e riassorbiremo tutti i lavoratori che attualmente sono in mobilità in cassa integrazione. Le intenzioni della Fiat sono molto, come dire, accattivanti sul piano delle promesse, ma assolutamente inconsistenti sul piano reale. Dicono di voler rilanciare con 17 nuovi modelli, di cui 8 Lancia, 6 Maserati e così via, ma in realtà nessuno può negare la realtà, cioè il fatto che la Fiat non è mai riuscita a spostarsi sul segmento ad alto valore aggiunto, cioè il segmento delle macchine che costano tanto, producono redditi, producono guadagni e utili in modo consistente. La Fiat resta un gruppo che costruisce utilitarie e la Chrysler continua a essere un gruppo che fa scatoloni, quindi non c'è nessuna certezza che la Fiat riesca a riposizionarsi su un segmento di mercato più alto rispetto a quello che occupa adesso. Quello che occupa adesso è a basso valore aggiunto, cioè guadagna poco, e si teme che il trend proseguirà. Teniamo presente che tolto l'area NAFTA, cioè il Canada, Messico e USA, tutto il resto del gruppo comincia a entrare in affanno, perché anche l'espansione in America Latina, in particolare sul Brasile, è stata fatta con un investimento pubblicitario molto costoso che ha ridotto i margini. Anche lì la concorrenza di Volkswagen è molto forte sul mercato brasiliano, quindi la Fiat riesce a malapena a tenere quello che è la sua posizione. Per quanto riguarda l'Europa, una situazione disastrosa. Teniamo presente che nell'ultimo trimestre, cioè quello che si è chiuso proprio il 30 di settembre, la Fiat ha bruciato cassa per 15 milioni di euro al giorno, quindi il mercato europeo provoca una fortissima perdita, che non verrà assorbita a breve, e l'altro dato molto preoccupante è la salita dell'indebitamento. Nell'arco di questi tre mesi il debito complessivo di Fiat è salito da 5 miliardi e mezzo a oltre 6 miliardi e 7, per cui c'è un incremento costante del debito e una forte preoccupazione di quelli che sono gli analisti finanziari, quelli che pensano al loro denaro, cominciare a vedere Fiat sotto un profilo di rischiosità molto elevata e quindi valutare l'opportunità di qui al 2014 o al 2015 di uscire dal finanziamento di Fiat, perché è considerata un'attività tendenzialmente ormai troppo costosa. Quindi questo provocherebbe, non dico un collasso del gruppo, ma sicuramente renderebbe molto difficile trovare altri soldi. Teniamo presente che la Fiat si trova di fronte a due scelte, no? Oggi, cioè rilanciare gli investimenti cercando di posizionarsi su nuovi modelli e sul mercato in una forma più competitiva, oppure salire nel controllo di Chrysler, che è l'unica attività che in questo momento è in grado di generare utili e cash flow adeguato. Per cui o fa l'uno o fa l'altro, o rinuncia agli investimenti oppure rinuncia a prendere il possesso di Chrysler, e entrambe queste opzioni non sono perseguibili insieme.
E volevo chiederti, sì, anch'io ho l'impressione, diciamo, che tutte le promesse di Marchionne, tra l'altro rilanciate da questi cialtroni, scusa del termine, di sindacalisti corrotti, Bonanni e tutti gli altri di quel giro lì, insomma, UGL, Fismic, eccetera, e siano anche proprio per poter contare ancora per un po' sulla cassa integrazione, che essendo pagata dallo Stato, loro sono ben contenti di mantenere le cose un po' così come stanno, no? Di sopravvivere, tra virgolette. E solo che credo che a questo punto, ecco, anche facendo un ragionamento più generale, forse bisognerebbe guardare proprio a un'altra ottica, ecco, di impostare le cose, magari abbandonando questa fabbrica al suo destino, oppure c'è chi parla di nazionalizzarla, o c'è chi parla in ogni caso di difendere il salario dei lavoratori, di riconversione, eccetera, eccetera. Forse diciamo, da parte di chi si occupa di queste cose, dal punto di vista dei lavoratori, insomma, bisognerebbe uscire un po' dall'ottica di pensare al destino della Fiat e pensare invece a come cambiare un po' le cose, cambiando ottica, ecco, in maniera più radicale e così. Non so, sì, cosa ne pensi tu, hai qualche idea in proposito?
Ma l'idea che il sindacato di base, ad esempio, ha proposto ha un suo fondamento, no? Cioè l'idea di nazionalizzare la Fiat perché di fatto non è più in grado di garantire quello che la Fiat promette, questi miliardi di investimenti che prima erano 20 miliardi, adesso sono diventati 25, in realtà esistono solo sulla carta. La Fiat non sta investendo denaro fresco in Italia, nonostante gli impegni che avesse preso, nonostante tutto quello che è riuscita a farsi dare in cambio di queste promesse. È riuscita a farsi dare dai sindacati compiacenti un accordo che ha azzerato i diritti dei lavoratori e ha incrementato in modo esponenziale i ritmi di sfruttamento, riducendoli a pure appendici della catena di montaggio, da una parte, e dall'altra è riuscita a farsi dare dai politici degli impegni rispetto a quello che è il sostegno alla produzione, non attraverso i soliti meccanismi di finanziamento della ricerca e sviluppo e degli investimenti finanziamenti a costo zero, ma è riuscita anche a farsi dare degli impegni rispetto alle quote che potrebbero salire di export rispetto ad altri paesi.
Permettimi una domanda maliziosa. La Fiat in mano a uno degli attuali ministri delle attività produttive funzionerebbe meglio che la Fiat in mano a Marchionne? Ne siete proprio convinti?
Ma diciamo che questa è un po' una buttata, no? Un po' come l'idea di convincerli a vendere l'Alfa ai tedeschi per riuscire ad attirare in Italia qualche altro produttore. È chiaro che chi si trova di fronte al problema di difendere l'occupazione è costretto a inventarsi qualunque proposta per riuscire a difendere l'esistenza.
Sì, no, ma ne sono completamente consapevole, però nel momento in cui questa proposta appare francamente nel quadro attuale altrettanto irrealizzabile che quella dell'autogestione generalizzata dei mezzi di produzione, forse, come dire, sarebbe più opportuno, no, fare un ragionamento di più ampio respiro, no? Nel senso che di non illudere. Ne parlavamo prima a proposito dei temi relativi alla disoccupazione, dei quali sono stati diffusi i dati questa mattina, che è un po' tutti i quotidiani che abbiamo esaminato guardano con maggiore o minore attenzione, ed è significativo che se tutti dicono che si tratti di dati sostanzialmente strutturali che rischiano di diventare assolutamente irreversibili, l'unica ricetta che sembrano indicare è quella di trasformare i lavoratori italiani in lavoratori cinesi. Soltanto quando un lavoratore italiano costerà come un lavoratore cinese, si potrà uscire da questa sorta di disoccupazione strutturale. Quindi le uniche ricette che vengono indicate sono sempre ricette al ribasso, no? nel senso delle possibilità di vita e di lavoro delle persone che vivono in questo paese. E allora, da questo punto di vista, io mi chiedo, non sarebbe a questo punto più interessante, anche per riaprire, voglio dire, degli spazi all'interno dell'immaginario sociale? Perché se non si riesce ad immaginare qualcosa di diverso da quale cui siamo immersi a vivere, difficilmente si può, come dire, mettersi in moto, no? E allora forse sarebbe più interessante dare indicazioni di tipo diverso. All'Argentina, dice qualcuno, ma forse senza aspettare di arrivare al punto in cui sono dovute arrivare in Argentina, come d'altra parte succede per le stesse lotte. Oggi noi vediamo moltiplicarsi di lotte anche radicali, ma le lotte sono radicali soltanto come elemento di reazione ad una situazione ormai disperata. Pensiamo a quelle recenti dell'Alcoa di Portovesme, ma è soltanto un esempio tra i tantissimi che abbiamo visto in questi ultimi anni. Mentre di fronte ad una situazione in cui un minimo di garanzie è mantenuto, c'è una palude assolutamente stagnante, un cercare di tirare a campare. Ieri in un'intervista un lavoratore che aveva partecipato al presidio davanti alla Fiat, proprio mentre Marchionne presentava il suo piano, lamentava che dei tantissimi lavoratori Fiat, 5.000 lavoratori Fiat, una parte in cassa integrazione, ci fossero soltanto 350 persone davanti ai cancelli, buona parte dei quali nemmeno lavoratori Fiat, ma, come dire, solidali, sindacalisti, gente venuta a dare una mano. Ecco, io credo che da questo punto di vista forse occorrerebbe, come dire, lavorare un po' di più sull'immaginario. Tu cosa ne pensi?
Ma io penso che bisogna distinguere quello che è il breve periodo dal discorso di prospettiva nel lungo. È chiaro che nel breve periodo la gente ha soltanto la preoccupazione di difendere la sua paga quotidiana, la sua paga mensile, quindi pensa a qualunque tipo di soluzione che possa preservargli questa sicurezza. In realtà abbiamo visto che non è così, perché la Fiat continua a ridurre, così come la deindustrializzazione sta procedendo a ritmi forsennati. Del resto bisogna anche dire che il costo del lavoro è l'ultimo degli elementi che ormai pesano nella scelta delle attività produttive in un luogo anziché l'altro, no? Perché i livelli salariali sono scesi così in basso che da questo punto di vista il nostro paese è ritornato a essere competitivo. Sta succedendo un po' come in America, no? Dove i produttori giapponesi di auto preferiscono produrre in America perché gli costa di meno che non produrre in Giappone o in altre zone del mondo, perché è vicino ai mercati di sbocco e così via. Da questo punto di vista, quindi, il costo del lavoro effettivamente, soprattutto in Italia, non è un problema, no? Prescindere da ragionamenti sul cuneo fiscale e così via. Quello che bisogna cercare di capire è che nel lungo periodo questo modello di sviluppo è bruciato, cioè non è più in grado di garantire un traino rispetto a quello che è il resto dell'economia. Quindi da questo punto di vista forse il discorso della nazionalizzazione, pur essendo una provocazione, può funzionare, perché bisogna cercare di capire che si può pensare di competere soltanto con un alto livello di investimento in ricerca e sviluppo, che queste risorse possono essere garantite solo dallo Stato, perché di fatto è così, il volume di risorse che è in grado di mettere in piedi un gruppo privato come Fiat non è comparabile con quello che possono mettere in campo gruppi stranieri che hanno più risorse. E però tutto questo dovrebbe essere diretto verso un modello di mobilità collettiva sostenibile dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, che sicuramente l'iniziativa privata non ha alcun interesse a perseguire. Mentre si parla tanto di trasporti pubblici, la Fiat chiude l'Iris Bus, che è l'unica fabbrica italiana di Pullman, no? Quindi da questo punto di vista noi dovremo viaggiare su Pullman prodotti all'estero, quindi vanno in senso esattamente al contrario a quelle che sarebbero le necessità sociali. Quindi da questo punto di vista bisogna ripensare tutto, bisogna ripensare l'auto sia come concezione di come è fabbricata, di quali carburanti usa e di come viene usata, e soltanto un'elaborazione collettiva molto più densa di quella attuale può pensare di affrontare questo problema e sperare di risolverlo in un periodo di tempo che sicuramente non è quello della chiusura o no dello stabilimento di Melfi piuttosto che quello di Cassino, ma deve